Radio 3 Mondo.
Buongiorno Valerio Fabbri, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera in questo 29 aprile 2021. Cominciamo il nostro spazio partendo dall'Europa, andando in particolare in Scozia, ma anche nel resto del continente europeo. Siamo sul Guardian, il Guardian che oggi pubblica una lettera aperta alle istituzioni europee da parte di alcuni dei più noti letterati o intellettuali del continente, nella quale si chiede, si tratta in particolare di 170 figure culturali, vengono definite in questa maniera dal quotidiano londinese, in cui si chiede alle istituzioni europee di dare il benvenuto ad una Scozia indipendente, qualora appunto la nazione all'interno del Regno Unito riuscisse a segnalare attraverso un referendum o in un altro modo formale la propria intenzione di unirsi all'Unione Europea. Il Guardian appunto racconta di una lettera aperta scritta da figure preminenti della cultura, tra queste vengono citate la scrittrice italiana Elena Ferrante, il filosofo sloveno Slavoj Žižek, il regista inglese Richard Eary, lo scienziato politico greco Kalypso Nikolaidis, tra coloro appunto che chiedono alle nazioni dell'Unione Europea, alle istituzioni, di accettare come forma di solidarietà la Scozia dentro lo spazio comunitario. Nella lettera si ricorda come nel referendum del 2016 la Scozia abbia votato in maniera straripante per rimanere nell'Unione Europea, 62% di voti allora per rimanere contro il 38% di coloro che invece votarono per lasciare l'Unione Europea, e con questo modo, si legge nella lettera, il Paese ha segnalato la volontà di rimanere nello spazio comunitario e per questo merita uno speciale trattamento, un percorso unico per considerare la propria candidatura direttamente in caso di referendum per l'indipendenza. Di più, all'interno della missiva si chiede di segnalare prima ancora di un eventuale referendum l'intenzione delle istituzioni comunitarie di accettare la Scozia, così da consentire a coloro che dovranno votare di prendere una decisione informata sul tema. Il riferimento è anche a quanto dichiarato nel manifesto del Partito Nazionale Scozzese, quello legato dal primo ministro Nicola Sturgeon, che ovviamente sostiene l'indipendenza. All'interno del manifesto si suggerisce come la manovra per rientrare nell'Unione Europea dovrebbe essere considerata automatica dopo un voto in merito all'indipendenza in Scozia. Non dovrebbe esserci ovvero un altro referendum. L'idea del partito è quello di realizzare soltanto un voto sull'indipendenza, non è chiaro in che modo, senza un ulteriore referendum che vada poi a confermare il voto in sé. Sostenendo, si legge nel manifesto del partito, che la grande maggioranza delle persone in Scozia vogliono tornare nell'Unione Europea. Si tratta di una lettera, questa degli intellettuali, organizzata da un gruppo informale che si chiama L'Europa per la Scozia, che appunto nella giornata di oggi è stata pubblicata sul Guardian e in altri quotidiani in giro per il continente, tradotta in 19 lingue e può essere appunto cofirmata da chi vuole unirsi all'appello. Tra questi ci sono anche lo scrittore di fantasy inglese Neil Gaiman, il vincitore del Golden Globe, lo scozzese Brian Cox, e anche un altro scrittore, il tedesco Daniel Kehlmann, i quali chiedono all'interno appunto della lettera un processo diverso per la Scozia. Si tratterebbe di un'offerta aperta e unilaterale di adesione avanzata in favore della Scozia, una proposta eccezionale che vada incontro alle circostanze altrettanto eccezionali che vedono oggi la Scozia protagonista nella storia del continente. Questo si legge ancora nella lettera. Termini generosi dovrebbero essere offerti per sostenere il budget scozzese nei mesi molto duri che dovrà affrontare durante la transizione che dovrebbe condurla appunto all'interno dello spazio comunitario. Si legge ancora nelle righe firmate, come dicevamo, da 170 figure culturali in giro per il continente, in quello che è un atto evidente di inserimento nella campagna elettorale, appunto scozzese, che prevede il voto esattamente tra una settimana, in un voto, lo raccontavamo anche ieri, considerato decisivo per segnalare la volontà degli scozzesi di lasciare o meno il Regno Unito. Dovrebbe essere questo ovviamente il primo passaggio per poi rientrare, secondo quanto richiesto dalla lettera, in modo automatico nell'Unione Europea. Il passaggio è drammatico perché mai in casi come questi gli altri stati, dove la lettera fa riferimento ad un'offerta da parte delle istituzioni europee, quella è la parte simbolica, quindi che non ha peso sulla vicenda, viene chiesto anche un intervento, questo sì, più serio, da parte delle nazioni, degli stati che compongono l'Unione Europea, e qui siamo in un ambito assolutamente inedito, perché per protocollo tra i vari paesi non si sostiene mai un movimento indipendentista all'interno di paesi del continente, anche del Regno Unito, in questo caso che è fuori dell'Unione Europea, ma comunque si tratta di uno dei paesi più potenti e importanti del pianeta, e quindi è difficile immaginare un intervento diretto, plateale, di un governo europeo contro quello di Londra. Ci potrebbero essere però manovre surrettizie, anche di benedizione ad una lettera come questa, e si tratterebbe di un passaggio dunque ancor più significativo, che vedrebbe per l'appunto un'ingerenza diretta nelle questioni del Regno Unito, qualora in caso di referendum sull'indipendenza, appunto, le istituzioni europee, quindi sostenute in una mossa di questo tipo dagli stati principali, segnalassero la volontà, ancor prima di vedere il referendum sull'indipendenza scozzese, di accogliere Edimburgo all'interno dello spazio comunitario. Peraltro facevamo riferimento ieri, proprio in questo spazio, in sede di commento, a come nel referendum fallito sull'indipendenza scozzese nel 2014 molto valse la pressione di Londra, che minacciò la Scozia di veto, che avrebbe negato appunto l'ingresso nell'Unione Europea, ed una lettera come questa si inserisce in un contesto del genere. Ancora sulle divisioni interne al Regno Unito, in questo caso andando in Irlanda del Nord, rimanendo sul Guardian, perché ieri è stato il giorno in cui ufficialmente il primo ministro dell'Irlanda del Nord e la leader del partito unionista democratico Arlene Foster ha annunciato le sue dimissioni, che saranno effettive, ha spiegato in un comunicato ufficiale dal 28 maggio, come leader del partito, e dalla fine di giugno invece per quanto riguarda il suo ruolo di primo ministro, e che condurranno ad una nuova selezione del leader del partito e del primo ministro in Irlanda del Nord, dopo che i membri della stessa formazione unionista hanno ritirato il loro sostegno alla Foster nelle ultime settimane, criticandone fortemente l'operato. Ha spiegato la Foster di essere orgogliosa del percorso fin qui realizzato, di rimanere a disposizione dei cittadini dell'Irlanda del Nord. Al centro delle sue dimissioni c'è la situazione estremamente fragile nel contesto del Regno Unito, in particolare dell'Ulster. Ciò che viene maggiormente imputato alla Foster è di aver benedetto l'accordo di uscita, il protocollo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, accettando quello che è il confine fiscale proprio tra il Regno Unito stesso e l'Irlanda del Nord, che mantiene l'Irlanda del Nord nel mercato unico, ma che ha creato una frontiera marittima di controllo delle merci, appunto, tra l'Ulster e il resto del Regno Unito, un diaframma che ad esempio non esiste fra le due Irlande, e che secondo gli unionisti, anche comprensibilmente, rende meno dentro al Regno Unito la stessa Irlanda del Nord. Di questo appunto viene accusata la Foster. Nelle settimane sono aumentate le proteste ai suoi danni, e quel che conta ancora di più per le strade, con gli scontri accesi almeno nella prima settimana di aprile tra unionisti e repubblicani per le strade dell'Ulster, che poi hanno condotto alle sue dimissioni. Ricorda il Guardian come peraltro si vada verso la stagione delle marce degli unionisti per le strade della nazione, cioè dell'Irlanda del Nord, che di solito in un contesto come questo marce unioniste potrebbero produrre nuove proteste, nuovi scontri, meglio tra le parti nel territorio, che sono attese appunto con preoccupazione da parte delle istituzioni locali e anche del governo di Londra, quello che è un altro fronte aperto all'interno del Regno Unito, altrettanto critico come quello scozzese. Vale la pena ricordare che, secondo quanto stabilito nell'accordo del Venerdì Santo, in caso di maggioranza cattolica in Irlanda del Nord, prevista da ogni proiezione demografica già nei prossimi anni, proprio gli irlandesi del Nord avrebbero diritto ad un referendum per decidere se rimanere nel Regno Unito oppure unirsi alla Repubblica d'Irlanda, a proposito di parti del paese che potrebbero lasciare Londra in quello che è senza dubbio il dossier più importante d'Europa, ovvero il futuro del Regno Unito. Ad un altro dossier decisivo, appena sotto come importanza, visto che non riguarda almeno per il momento spaccature definitive all'interno del paese, quello francese. Ieri siamo sulle Parisienne, su un quotidiano parigino, perché proprio sulle Parisienne è intervenuto nella giornata di ieri il capo di Stato Maggiore francese, che ha spiegato come i soldati francesi che hanno fermato la clamorosa, fondamentale lettera aperta in cui chiedevano, ne abbiamo parlato a lungo ieri, chiedevano un intervento delle forze armate in Francia, nel territorio francese, per evitare una guerra civile e mettere fine al separatismo islamico nelle banlieue. Beh, ieri il generale François Le Cointre, che è appunto capo di Stato Maggiore francese, in un'intervista alle Parisienne ha spiegato come ognuno dei militari attualmente in servizio dovrà presentarsi davanti ad un tribunale militare e dovrebbe essere allontanato dalle forze armate o messo direttamente in pensione e sostenere una dura penalità, una dura punizione per aver partecipato ad un'azione di questo tipo. È intervenuto riguardo anche il primo ministro francese Jean Castex, che ha spiegato come le figure militari al centro della lettera hanno violato i principi repubblicani e la neutralità, l'obbligo di neutralità delle forze armate, ribadito anche dallo stesso Le Cointre, cioè dal capo di Stato Maggiore, che richiede appunto a tutti i militari di non partecipare alla vita civile in nessun modo. Lo ricordavamo anche ieri, peraltro la lettera è arrivata a 60 anni dal tentativo di golpe contro De Gaulle durante la guerra di indipendenza in Algeria, una ricorrenza evidentemente scelta con grande attenzione da parte dei firmatari, che ha aumentato la reazione e l'emozione in Francia per un tentativo di questo tipo, che mette ulteriormente sotto le lenti la necessità per la Francia di assimilare le nuove generazioni a cui si fa riferimento nella lettera, che sono al centro del programma di Macron, con la creazione di imam di Stato che vadano poi ad intervenire sulla formazione religiosa e dunque civica delle nuove generazioni discendenti di immigrati. Proprio su questo tema, la lettera si inserisce chiedendo una evidente, più drastica, antidemocratica soluzione, quella di un intervento diretto delle forze armate in un paese che, vale la pena ricordare, per laicismo neanche ha idea concreta di quanti siano, ad esempio, le persone di quella confessione presenti sul territorio, perché il censimento locale vieta di esternare dettagli, che non sono dettagli, come questi. Ancora sul tema, Le Monde racconta di Marine Le Pen, fortemente criticata dal governo per aver sostenuto la lettera dei generali. Siamo in piena campagna elettorale, spiega Le Monde, per cui il sostegno di Marine Le Pen va considerato molto pericoloso. Definito in questa maniera appunto Jean Castex, il primo ministro francese, il sostegno di Marine Le Pen a quanto richiesto dagli ufficiali delle forze armate sul tema, deve essere considerato intollerabile. Ricordiamo, da Le Pen sarà detta appunto favorevole all'intervento delle forze armate, almeno a livello dialettico. Le Monde si concentra anche sull'arresto in Francia degli ex terroristi o dei terroristi italiani presenti sul territorio francese. 7 appunto arresti, 3 sono ancora latitanti, racconta Le Monde in un lungo articolo in cui narra la vicenda dei personaggi in questione. Vale la pena ricordare in sede di commento che il gesto è un gesto non soltanto simbolico, dopo che per decenni ovviamente Parigi aveva evitato di estradare, ancora peraltro non l'ha fatto nemmeno in questo caso, ma comunque ha evitato di estradare terroristi di altri paesi presenti sul suo territorio, è un atteggiamento classico della Francia che utilizza di solito i terroristi presenti senza consegnarli ai paesi che li richiedono per avere poi una capacità di peso negoziale con i governi in questione da sempre, quindi tende a trattenere sul proprio territorio i personaggi richiesti all'estero, ma questa volta è evidente la volontà di Parigi di avvicinarsi a Roma. E la ragione è evidentemente geopolitica, che vale la pena ricordare: la Francia vuole avere l'Italia dalla sua parte, i due paesi sono impegnati nella firma di un trattato bilaterale che dovrebbe prendere il nome di Trattato del Quirinale, dovrebbe essere firmato entro l'anno, che peraltro è ancora al centro tra gli ostacoli da superare, proprio la questione della giustizia e l'estradizione dei terroristi che frenavano il trattato e che in questo modo, vedremo se poi i terroristi in questione saranno effettivamente estradati, dicevamo, dovrebbe condurre ad un accordo che serva a Roma e a Parigi nel bilanciare la Germania in vista dei prossimi anni, dopo lo scatto in avanti confermato da Berlino attraverso il Recovery Fund, cioè la garanzia tedesca al Recovery Fund stesso, su cui è appeso il nostro paese, la paura da parte italiana e francese che tra qualche anno la Germania possa tornare all'austerity, e quindi l'idea fra i due governi di creare un fronte comune al riguardo. Un segnale di buona volontà parigina arriva proprio attraverso l'arresto dei terroristi in questione, che smentisce appunto un approccio classico della politica estera francese, quella di utilizzare personaggi di questo tipo, di cui è richiesta l'estradizione, come carte negoziali anziché arrestarli concretamente. Negli Stati Uniti, invece, su Washington Post, l'avete sentito anche dal GR3, è stata la notte del discorso di Joe Biden al congresso, nel quale ha annunciato il suo piano di rilancio non soltanto dell'economia americana, ma anche delle infrastrutture nel paese, la creazione di uno stato sociale maggiormente esteso. Il Washington Post, ma anche il New York Times aprono proprio su questo tema, raccontando i dettagli delle proposte di Biden. Vale la pena ricordare che si tratta di proposte quasi impossibili da approvare, potremmo togliere il quasi, ma lo manteniamo per protocollo, e che hanno un loro valore simbolico, ma appunto molto, molto difficilmente diventeranno realtà in un contesto come quello degli Stati Uniti. Nella giornata di ieri, ancora in America, è stato perquisita sia l'abitazione, sia lo studio, l'ufficio di Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, ma quel che più conta, ex avvocato di Donald Trump negli ultimi anni, accusato di essersi mosso proprio per Trump in Ucraina, cercando di costringere il governo di Kiev ad indagare il figlio di Joe Biden, una manovra questa che poi aveva condotto al primo impeachment di Donald Trump. Adesso appunto Rudy Giuliani è finito da tempo nell'investigazione e nell'indagine ai suoi danni, e ieri è stato il giorno, racconta la BBC di una perquisizione alla sua abitazione e al suo ufficio, definita dal suo avvocato una persecuzione, anche dallo stesso Giuliani, tentativa appunto di mettere fuori gioco l'ex sindaco ed ex, diciamo, difensore di Donald Trump. Andiamo invece in Medio Oriente. Su Al Jazeera vengono riportate le parole di una lunga intervista del principe saudita Mohammed bin Salman, che ha raccontato le posizioni al momento del regno in merito all'intera regione. Nelle dichiarazioni più importanti che Al Jazeera riporta ci sono quelle di un tono conciliatorio in favore dell'Iran. Infatti bin Salman ha spiegato che è arrivato il momento di avere un buon rapporto di vicinato con Teheran, e che la volontà saudita è quella di veder crescere anche l'economia della Repubblica Islamica. Non vogliamo, leggiamo all'interno dell'intervista, non vogliamo che la situazione della Repubblica Islamica sia così difficile, anzi al contrario, non vogliamo che l'Iran cresca così che tutta la regione possa vivere un momento di prosperità, ha spiegato il principe ereditario, che è il leader de facto da alcuni anni del Regno Saudita. Siamo pronti ad incontrarci nuovamente con gli iraniani, ha proseguito riferimento a dei colloqui informali, forse pure nei clandestini, che si sono svolti in Iraq negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, in particolare secondo quanto riportato dal Financial Times, tra la metà di aprile e gli ultimi giorni, appunto tra le parti, è che la volontà saudita, ha proseguito Bin Salman, è quella di porre fine anche al conflitto in Yemen, appunto nel quale per procura si affrontano ancora sauditi ed iraniani. Dichiarazioni queste del principe che si inseriscono ovviamente nei movimenti degli Stati Uniti, nella volontà americana di aprire un canale, peraltro già aperto in queste settimane, per migliorare i rapporti con l'Iran, fino ad arrivare, staremo a vedere, a un recupero, ad una riabilitazione dell'accordo sul nucleare abbandonato dalla precedente amministrazione statunitense e dopo che l'attuale amministrazione in carica, quella di Biden, ha segnalato un approccio maggiormente duro proprio ai danni dell'Arabia Saudita, anche con la pubblicazione di un dossier specifico nel quale viene accusata proprio la corona dell'uccisione di Khashoggi, giornalista appunto saudita, qualche anno fa. Queste dichiarazioni del principe ereditario segnalano appunto la volontà di aderire alla posizione americana, una posizione americana che vuole in questa fase risparmiare l'Iran che si trova in enorme difficoltà per mantenere un certo equilibrio nella regione, che non costringa poi Washington ad intervenire direttamente. Per aderire, dicevamo, a questa posizione, Riyadh sembra pronta a modificare anche la traiettoria del suo scontro principale, che è quello con Teheran, una fase questa che segnala ulteriormente la gigantesca debolezza che attraversa l'Arabia Saudita, letteralmente appesa ai capricci dell'amministrazione americana, questa o della precedente, che invece aveva stretto rapporti evidentissimi con il paese, che negli ultimi anni la stessa Arabia Saudita ha dovuto abbandonare anche la questione palestinese, che è il suo solito vettore di influenza, per accettare informalmente per ora anche un rapporto diretto con Israele, ancora una volta sospinta degli Stati Uniti. Era questa l'ultima notizia. Ringraziamento da Gabriele Cioni alla console, Cettina Flaccavento in regia, Costanza Spocci in redazione, da Dario Fabri un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.